Emilio Campanella per radiogaiaitalia.com. È molto che non ci sentiamo, è molto che non sentite la mia voce, è molto che non faccio un podcast per vari motivi, varie difficoltà anche personali, di angosce di fondo, di incapacità di concentrarmi. La situazione è sempre peggio, ma come dire, tragicamente ci stiamo un po' abituando a quello che ci circonda, a quello che c'è vicino, a quello che incombe su di noi. Allora, ho deciso di riprendere in mano il discorso, anche perché ci sono molti argomenti importanti in questo momento. Io sono a Venezia, lo sapete, e si è aperta una biennale decisamente interessantissima, e appunto ne parlerò diffusamente a parte, come tante mostre in città, veramente tante, alcune assolutamente straordinarie, certe imperdibili, altre interessanti, qualcuna trascurabile. Però vi dico, il ventaglio è di 150-200 eventi che durano mesi, quindi per fortuna, essendo qui, ho l'occasione di poterle vedere con calma, rivedere, consigliarle, meditarle. Ma oggi quello che mi interessa raccontarvi è un lavoro curato da Damiano Micheletto, regista teatrale e regista d'opera. Si tratta di un'installazione, diciamo così, per semplificare, che è aperta dal 18 febbraio. E io non ero ancora andato. Sapete com'è? Sì, vabbè, poi tanto c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. E siccome è a Forte Marghera, non è proprio girato l'angolo, questa mattina mi sono detto: attenzione, finirà, l'ultimo giorno sarà il 5 giugno. Siamo al 7 maggio. Sarà bene andarci, perché sapevo essere una cosa molto interessante. Mi interessava molto perché stimo Damiano Micheletto sul lavoro teatrale, ho visto tante cose, alcune le ho amate moltissimo, altre meno, comunque sempre interessanti. Per cui, siccome oggi era una giornata, boh, così, come quando si dice il tempo è mezzo e mezzo, no? Stamattina un po' pioveva, poi si è fermato, nubi, scirocco. Allora, per arrivare a Forte Marghera, probabilmente lo saprete, si prende da Venezia, io abito la Giudecca, un tram a Piazzale Roma, comodissimo, due fermate, si arriva, però c'è un lungo tratto di strada da fare, in mezzo ai campi, poi si attraversa una strada trafficatissima, ultimamente hanno messo anche un semaforo che è stata un'ottima idea, e poi si entra nel Forte Marghera, che è un luogo magnifico di cui ho già parlato, sono edifici ottocenteschi di militari austriaci, che vengono riutilizzati, restaurati, rivitalizzati, diciamo. Ci sono diversi ristoranti, c'è una comunità di gatti meravigliosa. Oggi non li ho visti, non c'erano gatti oggi, stranamente. C'è un ristorante che vi consiglio, anche altri, ma il Gatto Rosso ha un'ottima qualità, ottimi prezzi, personale gentile, simpatico. Quindi, infatti, dopo la cosa di Micheletto mi sono fermato, mi sono bevuto una birra, seduto, tranquillo, guardando il paesaggio intorno. Allora, torniamo a Damiano Micheletto. Questa installazione, che è un evento anche della Biennale, gestito, organizzato e sponsorizzato dall'Archivio Storico della Biennale di Venezia, quindi molto caldeggiato dal direttore, dal presidente, scusate, Cicutto. Allora, Archeus, dicevo, il titolo. Labirinto Mozart è il sottotitolo e è definito installazione immersiva, una creazione di Officina e Damiano Micheletto. Quindi vi dicevo, Venezia, Forte Marghera, dal 18 febbraio, passato da tempo, fino al 5 giugno prossimo. Coinvolti sono la Direzione Generale di Creatività Contemporanea del Museo del Ministero della cultura, Venezia Cultura 1600 e il Carnevale di Venezia, Vela, che è un po' l'organizzazione dei trasporti, ma che si occupa anche il parque, insomma, di cultura, di eventi. Ecco, e questo è quello che vi consiglio. Allora, è a ingresso libero, su prenotazione, per cui si va sul sito della Biennale, si cerca Archeus, è scritto Archeus, CHE, con un accento grave, e si prenota il proprio biglietto, come io ho fatto questa mattina, e ho fissato le 17:30. Poi, siccome sono sempre in anticipo, sono arrivato alle 5 e le ragazze, insomma, diciamo, guardasala, chiamiamole così, comunque fanno l'accoglienza, mi hanno detto, guardi, siete pochi, probabilmente può fare anche la visita delle 5. Dura mezz'ora. Allora, si tratta di un percorso totalmente al buio, però con degli episodi. Si entra e si è accompagnati da, come dire, una guida che è un signore che non dice nulla, dà solo delle piccole indicazioni pratico-tecniche. Non è una visita guidata, per cui io che non amo le visite guidate mi sono subito rilassato. E questo signore è molto cortese, molto attento. Si entra, c'è un corrimano sul quale bisogna tenere la mano sempre perché, ripeto, il percorso è completamente al buio. Poi, vedendo da fuori, è un lungo padiglione che io ho visto tante altre volte con delle mostre e quindi molto ampio, però è appunto, ci sono percorsi e stanze. Sono 5 episodi. Allora, siccome il lavoro prende le mosse dal flauto magico, è un percorso iniziatico. Torno indietro di qualche anno, aveva allestito alla Fenice Damiano Micheletto una bellissima edizione del flauto magico, bellissima, veramente perfetta, ambientata in una scuola, come potrebbe essere un liceo qua a Venezia, perché in effetti il cortile sembrava quello dei palazzi dove ci sono le scuole, col giardino, eccetera. E quindi tutti erano allievi, Tamino, Pamina e Monostatos. E anche un po', ma più bidello era Papageno e la sua simpaticissima Papagena, che era doppia perché c'era un'attrice che, tra l'altro, una mia amica, che faceva il ruolo recitante e poi la cantante. Uno spettacolo delizioso che poi era stato anche al Comunale di Bologna e forse anche altrove, veramente, forse anche a Napoli. Ma bello, bello, veramente. In cui l'ambientazione, diciamo, moderna era assolutamente perfetta, assolutamente motivata, perché io dico sempre, quando in un'opera i cantanti fanno delle cose che funzionano in un'altra ambientazione, va benissimo, quando fanno delle cose che non funzionano con quello che cantano, non ci siamo. Non funziona e non è credibile. O si fanno delle operazioni in cui si cambia il libretto, si cambia la storia per certi versi, la si ambienta, la si attualizza, come hanno fatto tanti, ecco. O se no, bisogna fare attenzione a questo. Qui invece il discorso è diverso, è un discorso evocativo. Per cui, dopo il lungo percorso, ma poi non lunghissimo, qualche minuto, insomma, no? Viene aperta una porta dalla nostra guida e ci si trova nella sala della Sfinge, cosiddetta. È molto interessante perché vediamo un'automobile cappottata con i fari ancora accesi che illuminano una figura umana nuda, che è una figura maschile, che però è, come dire, coperta da degli attributi rituali, quindi non è scandaloso, naturalmente, credo che sia di resina, ed ha una testa di falcone, quindi evidentemente è Horus, che è importantissimo nell'economia della vicenda del flauto magico. Ci sono arie d'opera che arrivano, le ascoltiamo, infatti in quel caso più o meno si sente un po' astrifiammante la regina della notte. Il secondo episodio è la miniera, che è illuminatissimo, e siamo in questo ambiente bianco, e ci sono delle grandi brecce nelle pareti. Cioè, questi muri, queste rocce sono state scalpellate, sono state picconate per cercare qualcosa. Non dimentichiamo che è un discorso anche, di iniziazione massonica. E quindi c'è il discorso legato ai muratori, ma anche la miniera, e quindi la ricerca e anche l'oro, perché importantissimo la ricerca della pietra filosofale. Andiamo a trovare anche quello. E per questo vi dirò, il discorso è estremamente colto, estremamente di riferimenti, di evocazioni. N nulla è detto, ma si colgono queste cose. Ecco. Nel terzo episodio è un'altra sala bianca. Ah, ecco, la miniera ha una struttura come a tronco di piramide. Quindi è una piramide mozzata, ma sappiamo tutti. Ce ne sono nell'Egitto antico di piramidi mozzate, a Meidum e altre, anche quella romboidale, perché sono dei tentativi di arrivare alla perfezione della piramide. Quindi, cioè, la piramide nel flauto magico è fondamentale, naturalmente è salire verso l'alto, verso il sole, quindi è inevitabile questo riferimento. Ecco, nel terzo episodio c'è un grandissimo pennuto nero, un piccionone che è molto più grande di noi e in bocca ha quello che sembra un cuore d'oro. Sulle pareti, a terra, c'è pieno di piccole frecce. Sono quelle dell'uccellatore, quindi papageno. Infatti sentiamo l'aria di papageno, e i campanelli e tutte queste cose qua che conosciamo benissimo. Però il pennuto è integro, non è stato colpito. Quindi anche lui è magico sicuramente. Ecco, il quarto episodio è una specie di lago. Fate conto, si entra, si arriva, c'è una penombra e c'è una cupola dorata. Veniamo fatti accedere all'interno, facendo attenzione a non dare le zuccate perché è un po' bassa, ma non troppo, e al centro c'è un piccolo specchio d'acqua, anche quello rotondo, in cui si riflettono dei cristalli che sono sospesi e che si muovono con l'aria. Questo anche qui, profondamente iniziatico e concentrativo. A chiusura, l'ultimo episodio, c'è questa sala che è praticamente ovale con un sedile a panca che segue tutte le pareti, si viene fatti accomodare e si guarda un uovo che cambia colore. Avete presente queste pietre trasparenti che ci sono sempre nelle erboristerie, non so mai che pietra sia, ecco, che hanno questo colore caldo, ecco, questo colore cambia e sopra di noi c'è un velario che si muove, che respira, che scende, che sale, che si gonfia, che si sgonfia e che cambia colore. E poi il viaggio è finito. Dopo questo si può vedere un breve video di presentazione di Micheletto, che in realtà è una postfazione che dà alcune indicazioni, quindi si può comprendere se si è riusciti a entrare nella storia, ma comunque ognuno sicuramente ha il suo modo per entrare in questo percorso, per sentirlo profondamente. Vi dico, l'ho amato enormemente, no, non mi meraviglia perché mi interessava e ne ho sentito parlare, ho detto bisogna assolutamente che vada. Se siete a Venezia, se venite per la Biennale e veniteci, se arriverete prima del 5 giugno, lo sto dicendo a tutti, non perdetevi questa installazione perché è assolutamente straordinaria. Poi dopo uscite, andate al Gatto Rosso, mangiate le cose buone, bevete le cose buone e vi godete il parco. Grazie.
RadioGaiaItalia.com